Siamo giunti alla conclusione del tempo pasquale. Oggi celebriamo la solennità dell'Ascensione. E così la vicenda terrena di Gesù volge al termine. Tutte le cose terminano e quelle belle pare sempre in maniera repentina, ma lasciano dentro tanta dolcezza e tanta speranza rispetto alle cose meno belle che anche, come diciamo, lasciano l'amaro in bocca. Una scomparsa come quella di Gesù lascia dentro di noi il sapore di cose vere, belle, piene di gioia e di luce. Perché non è una scomparsa qualsiasi, è un momento che dà a chi lo vive con intensità il senso della pienezza e del compimento. Va tuttavia detto che non è una partenza semplice. Non stiamo salutando una persona che parte per un viaggio e che forse un giorno tornerà, speriamo presto, a salutarci e a condividere con noi un altro pezzo di storia. La partenza di Gesù da questo mondo è impegnativa e ce l'aveva preannunciata in vari modi all'interno del Vangelo. Pensiamo anche solo alla parabola dei talenti che leggiamo sempre verso la conclusione dell'anno liturgico. Il Signore se ne va, parte, si allontana da noi. Per questo tempo non si sa, ma affida a noi per questo tempo di assenza un compito non indifferente, quello di fare crescere e far fruttare il regno di Dio in mezzo a noi. Eppure il Vangelo di oggi, che riporta le ultime parole di Gesù secondo il racconto di Marco, non scherza affatto sul tema. Come ultime volontà, prima del suo ritorno al Padre, Gesù chiede alla nascente comunità dei discepoli niente di meno che di andare in tutto il mondo a proclamare il Vangelo ad ogni creatura. Un compito non di poco conto e di grande responsabilità, visto che dall'annuncio del Vangelo e dal conseguente battesimo dipende la salvezza di chi lo accoglie. Per questo un compito così impegnativo ha bisogno di essere supportato da doni e carismi particolari. Quelli descritti da Marco rasentano addirittura il miracolistico. Nella liturgia della parola di oggi troviamo un compito, un impegno forte, richiestoci dal Maestro, per smettere di stare a guardare il cielo e di divenire invece testimoni efficaci della sua risurrezione. La definizione di questo compito è affidata alla saggezza delle parole di Paolo, nella sua lettera agli abitanti di Efeso. Il risorto, asceso al cielo, affida a noi il compito di conservare l'unità nello spirito per mezzo del vincolo della pace. E questo è il compito che ci ha affidato a ciascuno di noi secondo la misura del dono di Cristo. Ma come? Il Maestro, nel Vangelo di Marco, ci invita a uscire fuori e ad andare in tutto il mondo. Paolo lascia invece alla sua comunità il compito di conservare l'unità, quasi facendo un invito alla chiusura e all'autoconservazione. Se cerchiamo di scrutare un po' più a fondo queste parole così profonde di Paolo, ci accorgiamo che non sono in contraddizione con l'invito di Gesù ad andare e annunciare il Vangelo ad ogni creatura. L'annuncio del Vangelo, infatti, non può prescindere da un altro compito che Paolo interpreta comunque come affidato dal risorto asceso al cielo ai suoi discepoli. Non posso cioè annunciare il Vangelo ad ogni creatura se non sulla scorta di una testimonianza, quella dell'unità, quella del vincolo della pace, quella della sopportazione a vicenda dell'amore. Non c'è in definitiva miglior annuncio del Vangelo che quello della carità vissuta tra i credenti in Cristo. Non possiamo pensare di annunciare il Vangelo solo attraverso la sterile proclamazione di fatti e discorsi di ciò che Gesù ha compiuto o insegnato. Dobbiamo essere innanzitutto capaci di testimoniarlo con gesti di amore che rendono il Vangelo credibile agli occhi degli uomini, già solo per il fatto che ci vogliamo bene. Sembra di sentir riecheggiare le parole di Gesù nel Vangelo della scorsa domenica, quando ci invitava a amarci gli uni gli altri come Lui ha amato noi. Ora Paolo chiede a ciascuno di noi di realizzare quest'amore, questa unità, questo vincolo della pace, non attraverso l'unificazione o l'appiattimento delle nostre specificità, ma attraverso la ricchezza dei carismi che ognuno di noi ha ricevuto. A volte si pensa che per mostrare un'immagine di unità e di comunione sia necessario tagliare, smorzare le nostre specificità, smussare o limitare le nostre legittime e personali aspirazioni e soprattutto mettere a tacere il nostro pensiero e il nostro modo di agire per far emergere un discorso unitario in ciò che facciamo e diciamo. Purtroppo anche nella Chiesa pensiamo che sia più conveniente esprimere posizioni ufficiali che mettano in secondo piano la libertà di espressione dei singoli, con la scusa, spesso plausibile, ma a volte un po' meno, di evitare la confusione tra i fedeli, che altrimenti non sanno più verso dove devono andare. L'unità, la pace e l'amore nella Chiesa, ad ogni modo, non si creano con l'appiattimento delle posizioni e dei carismi personali di ognuno, ma con la valorizzazione dei carismi di ogni membro del corpo mistico, in cui unità si realizza nell'unione profonda con il capo, con la radice, con la vite di cui siamo i tralci, per riprendere un po' la similitudine del Vangelo di 15 giorni fa. Non si crea unità attraverso il livellamento del pensiero e delle peculiarità di ogni credente, ma attraverso l'espressione potente, forte, ricca dei carismi di ognuno, che altro non è se non l'espressione dello Spirito in chi ha creduto all'amore di Dio. Ma questa dello Spirito è una voce che avremo modo di ascoltare e di lasciare risuonare domenica prossima. Oggi godiamoci la visione del Maestro, che torna là da dove è venuto e affida a noi il compito di creare una comunità di credenti in cui ognuno abbia la possibilità di esprimere la propria ricchezza e il proprio carisma per manifestare e annunciare a ogni creatura che laddove c'è unione profonda con il Cristo non ci può essere confusione o smarrimento o sconforto, ma solo fede, conoscenza del Figlio di Dio e piena realizzazione umana.